Passiamo allora alla seconda parte della nostra meditazione. Abbiamo preso come sfondo il profeta Elia e rileggiamo il brano di ieri sera e lo continuiamo, anche per chi non c'era, così riprendo alcune cose. Oggi il tema, mentre ieri era la speranza, o meglio la mancanza di speranza, la paura come antisperanza, l'angoscia come antisperanza, oggi è lo stupore, il tema preso, suggerito da Papa Francesco. Quindi dal primo re 19 è il momento in cui Elia ha scannato i 450 sacerdoti del dio Baal, il dio della fecondità, e corre da Jezabele trionfante, che era la regina, e da Acab dicendo che il loro regno finirà in modo violento. Quindi il culmine del successo è anche il culmine della sua paura, della sua depressione, perché Jezabele gli dice: quello che è capitato ai miei sacerdoti, entro domani capiterà a te. Quindi comincia a avere paura, e la prima paura è quella della morte, di finire. Poi c'è la paura di essere solo, di essere abbandonato, e fugge nel deserto verso il monte Oreb, e nel deserto si addormenta sotto il ginepro. E lì è il momento di ansia, di angoscia, diciamo pure di depressione. E in questo momento, quando noi siamo in questi momenti qua, cosa bisogna fare? Come l'elefante nella bottega di cristallo, fare niente, non prendere nessuna decisione, mangiare, dormire, mangiare, bere. E questo è anche quello che fa il Signore verso Elia. Gli manda l'angelo che lo sveglia, gli dice: alzati, non ti voglio vedere in questo stato, tu devi stare in piedi, mangia e bevi. Poi si raddormenta, poi viene risvegliato, poi mangia e beve. E con questa forza, che è un dono datogli dall'alto, cammina per 40 giorni e 40 notti verso il monte Oreb, che è il monte Sinai. L'Oreb è Sinai, ed entra nella grotta in cui si diceva era stato Mosè quando aveva visto il Signore. Voi sapete, Mosè gli dice al Signore sul monte Sinai da solo: Signore, mi piacerebbe molto vederti, vedere il tuo volto, perché sento solo la tua parola. E il Signore gli risponde, siamo nell'Antico Testamento: il mio volto tu non lo puoi vedere perché muori, se vedi il mio volto muori. Ma passerò, mettiti nell'incavo della roccia e io passerò davanti a te di spalle. Quindi nell'Antico Testamento il Signore non si può contemplare nella sua grandezza. Forse questo mistero della grandezza di Dio l'abbiamo anche un po' persa oggi. Entriamo in chiesa, mani in tasca, chiacchierando, eccetera, no? Bisogna andare forse in certi paesi, in Polonia, così, no? Dove si vede la gente che entra in chiesa e si è davanti al mistero, davanti a Dio. Questa grandezza del Dio affascinante e misterioso l'abbiamo un po' persa. Anche perché, diciamo la verità, il nostro Dio si è fatto vedere in Gesù Cristo. Quindi noi crediamo nel Dio di Gesù Cristo, quindi siamo nel Nuovo Testamento, e del Dio della bontà, della misericordia, che è amabile, che sta con tutti. Ecco, adesso leggiamo la seconda parte di Elia. Si alzò, mangiò e bevve, e con la forza datagli da quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Abbiamo finito qui ieri sera. 40 giorni, 40 notti è un tempo, 40 è un numero simbolico nella Bibbia per dire un tempo lunghissimo. Era l'età, la 40 è l'età media, 40 anni è l'età media di un uomo di allora, quindi di una generazione. Il numero 40, il 4 sapete, il numero nella Bibbia dell'uomo, 4 per 10 indica un tempo molto lungo, perché 4 sono le età dell'uomo, 4 sono i punti cardinali, 4 sono le stagioni, eccetera, eccetera. Quindi indica l'umanità dell'uomo per un tempo lungo. Finché c'è fatica c'è speranza, dicevo ieri, una frase di Don Milani. Non dobbiamo avere paura della fatica, dei momenti di stress, di dolore, di ansia, fanno parte della vita normale. E Elia, con la forza di questo cibo regalatogli, cammina però con le sue gambe, senza sentire mai la voce del Signore. Quindi ancora un periodo lungo di fatica, di notte buia, molto lungo. È la cosiddetta notte oscura dei mistici, in cui non ci sono solo le fatiche della vita, ma tutti i grandi mistici hanno passato dei periodi più o meno lunghi, alcuni decine e decine di anni, in cui non hanno sentito una corrispondenza da parte del Signore. Tutto qua giù mi parla d'amore, no? Che bello Signore, eccetera, ti sento vicino. Tutti i mistici hanno passato la cosiddetta notte oscura, in cui hanno continuato ad aver fede, a pregare, nonostante che non sentissero dall'altra parte un Dio vicino, una corrispondenza. E questa notte oscura li ha purificati, la loro fede è diventata di roccia, veramente. Per cui noi poi li consideriamo santi, cioè modelli anche per noi. E questo quindi non dobbiamo, se siamo in un periodo di siccità, ecco, ieri non ne ho accennato, Elia vive un periodo di siccità, in cui proprio non piove dal cielo. E dice Elia a nome del Signore, pioverà quando lo dico io, a nome di Dio, E è cominciato a piovere in Israele dopo che lui ha vinto, ha vinto quindi contro i sacerdoti di Baal, è scesa immediatamente la pioggia. Ecco, quindi questo, non dobbiamo avere paura di questo, perché anche la notte oscura della fede, alla fine è un dono. Il Signore si nasconde perché noi lo cerchiamo. C'è una bellissima parabola, sempre degli ebrei, che hanno degli insegnamenti col Talmud e altre parabole dei loro saggi, bellissima. C'è il nipotino che corre dal nonno piangendo e dice: perché piange? Nonno, abbiamo giocato a nascondino e io stavo sotto e sono andato, ho contato giusto, poi sono andato a cercare e non c'era più nessuno che giocasse con me, che stesse con me, e se ne erano andati via tutti, e si metteva a piangere. E il nonno gli risponde: tranquillo, è anche ciò che il Signore fa con noi, è anche ciò che noi facciamo col Signore. Il Signore gioca a nascondino con noi, a volte si nasconde, ma tante volte anche noi facciamo come i tuoi amici, non ci lasciamo più trovare, andiamo per altre parti, non ci stiamo più a giocare con lui. Bellissimo. Allora, Elia entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco il Signore gli disse: che fai qui, Elia? Egli rispose: sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita. Gli fu detto: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, sentì una voce che gli diceva: «Che fai qui, Elia?» Ed egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti, perché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza». Il Signore gli disse: «Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là, ungerai Azzai come re di Aram, poi ungerai Jehu, figlio di Nimsi, come re di Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Shafat, di Abel-Mecola, come profeta al tuo posto. Se uno scamperà dalla spada di Azzai, lo ucciderà Jehu. Se uno scamperà dalla spada di Jehu, lo ucciderà Eliseo. Io poi mi sono risparmiato in Israele 7.000 persone, quanti non hanno piegato le ginocchia a Baal e quanti non l'hanno baciato con la bocca». Partito di lì, Elia incontrò Eliseo, figlio di Shafat. Costui arava con 12 paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il 12°. Elia, passandogli vicino, gli gettò addosso il mantello. Quegli lasciò i buoi e corse dietro Elia dicendogli: «Andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò». Elia disse: «Va e torna, perché sai bene che cosa ho fatto di te». Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi, li uccise. Con gli attrezzi per arare ne fece cuocere la carne e la diede alla gente perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elia entrando al suo servizio. Questo è un po' tutto il brano. Noi lo conosciamo in parte perché viene letto in una domenica dell'anno, e questo vento di soffio di brezza leggera. L'altro episodio che conosciamo di Elia è la vedova di Sarepta, quando va, perché viene citata anche di Gesù nel Vangelo, quando Elia va fuori di Israele in questo periodo di siccità, va da questa vedova alla quale è morto il figlio, e questa vedova dice: «Un po' di farina, un po' di acqua, ti faccio due piadine e poi li mangiamo e poi moriamo insieme». Ed Elia dice: «Fai questo», e la vedova di Sarepta fa questo, dà da mangiare al profeta l'ultima cosa che ha in casa, e il profeta poi va nella stanza di sopra e risuscita il figlio. E quindi a chi dona viene ridonato ancora di più, chi dona qualcosa viene donato di più. Questo è un altro episodio che noi conosciamo abbastanza, perché viene sempre in una delle domeniche dell'anno, dei tre dell'anno liturgico. Il tema di oggi è: Dio stupisce sempre. È una parola di Papa Francesco. Faccio un'introduzione proprio partendo da quest'idea, che è l'idea centrale, che noi vediamo esattamente le cose come le pensiamo. Noi vediamo esattamente le cose come le pensiamo, questo ce lo dicono le scienze neurologiche. Cioè, la nostra grande energia deriva da questa attività della immaginazione, del dar vita a progetti, dal credere in qualcosa. E se non abbiamo questa attività cerebrale, fare progetti, immaginare, avere fiducia in qualcosa, noi siamo spenti, depressi, con disturbi psicosomatici, e la vita diventa difficile da digerire. E quindi a livello cerebrale le nostre cellule cerebrali vogliono conoscere da noi le istruzioni su cosa devono fare. Se noi non gli diamo istruzioni, queste cellule rispondono cercando la migliore opportunità. quasi a telecomando. E se noi non scegliamo, non indichiamo, ci rifugiamo sempre in qualcuno o in qualcosa che ci dia soddisfazione, che ci faccia immaginare. Può essere un genitore invadente, può essere un capo reparto a cui demandiamo il tutto, può essere il prete, può essere il dittatore prepotente, può essere il guru, può essere il politico che vende illusioni. Ci rifugiamo in qualcuno o in qualcosa, siamo davanti a un negozio e comprare qualcosa che ci soddisfi, perché noi diventiamo neurologicamente ciò che pensiamo. Questa è scienza, noi diventiamo ciò che pensiamo, noi vediamo le cose come le pensiamo. Il poeta inglese Eliot, che a livello poetico dice: fate attenzione a ciò che pensate, pensate cose belle e buone, guardate che bello, perché le dita dei vostri pensieri modellano senza tregua il vostro volto. I pensieri hanno come delle dita e ti modellano il volto. Infatti noi vediamo immediatamente il volto di una persona serena, tranquilla, in pace, affascinante, il volto di una persona negativa, depressa, cattiva, arrabbiata, lo vediamo immediatamente. Ecco. Allora, e qual è il problema? Se noi vediamo le cose come le pensiamo, chi è che vede le cose giuste? La realtà com'è? La realtà com'è? È come io la penso. Sì, ma è veramente così la realtà? No, non sempre, quasi mai. La realtà vera è come la pensa Dio. Allora io devo connettermi con Dio in modo da pensare, da vedere la realtà come la vede Lui, con gli stessi suoi occhi. E questi sono gli occhi della fede. Chi ha gli occhi della fede vede, chi è più vicino a Dio vede più la realtà come è, perché la vede come la vede Dio, che la vede in modo giusto. E questo è il salto della fede. Ecco, oggi viviamo in un mondo di ciechi. Oggi sotto questo aspetto, Bauman, il più grande sociologo attuale, ha detto: attenzione che la spiritualità dei nostri bambini è confiscata. Queste sono sue parole. Cioè, tutti i processi di maturazione tendono in direzione opposta alle caratteristiche troppo umane di un cuore di bambino. Chi vede la realtà più vicina alla verità è un bambino. Noi dovremmo avere un po' gli occhi di bambino. Ecco lo stupore. Non siamo più capaci di stupore. Siamo tutti un po' ciechi. La paura e la confusione chiudono gli occhi. L'ignoranza è un ostacolo potente per il campo visivo. Poi provate ad aprire gli occhi ad una persona che vuole ignorare la realtà. Provate a aprirgli gli occhi. Ho una realtà magari che ha davanti sotto gli occhi. È difficile. L'ipnosi spegne gli occhi lasciandoli aperti. Viviamo in un mondo di ipnosi, ipnotico. Dicevo in un altro ritiro che stanno progettando il cuscino telefonino che ti sveglia di notte quando arriva l'SMS.